presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa mattina ho un presente per voi. Un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale. Una bottiglia di vino nuovo, vendemmiato ad agosto anziché in autunno. Il prosecchissimo, un regalo del cambiamento climatico. Questo è il presente di oggi, 7 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
Non ero preparato. Il prosecchissimo, buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Presumo che hai preso maggiore coscienza del riscaldamento climatico.
Quest'estate, insomma, abbiamo dovuto farlo un po' tutti.
Ma bentornata, buongiorno.
Siamo tornati con presto presto, buon risveglio e buon inizio a tutte e a tutti.
È lunedì mattina, prima di noi c'era Vito War.
Esatto.
I giornali sono accesi, redazione Sara Milanese, Luca Parena,
Mattia Guastafierro.
Niente, siamo al completo.
E siamo al terzo anno di presto presto.
Veramente?
Sì.
Solamente?
Dici che sarebbe eccessivo organizzare una festa per la longevità del programma? Un po' arrogante forse.
Beh, però potremmo contare le mattine.
Secondo me è meglio aspettare di avere dei risultati concreti e poi anche a noi andare a fare i grossi al porto di Bari. Longevità.
Facciamo così, la 500ª mattina.
Sì?
Facciamo il pigiama party.
Va bene. Preparatevi un pigiamino, insomma, un po' presentabile.
Però dobbiamo contarle.
Sì, io conto, tu lo sai. È da settembre 2024 che conto.
Allora, il programma più o meno non cambia, no?
Più o meno siamo
un brano, segnalazioni culturali, i giornali diciamo fino al
alle 7:45.
Sì, no, poi ci sono i giornali radio, c'è il giornale radio.
Siamo
delle
punteggiati di giornali radio, di meteo.
Tutto come sempre.
Però abbiamo anche delle novità, soprattutto il lunedì.
Ah, bello. Ah, è vero. Torna il professor Mazza.
Certo.
Guarda che lune torna, almeno un assaggio, una porzione.
Il suo osservatorio sulla comunicazione.
Va bene, dai, vedi che abbiamo anche noi qualche novità.
Ah, sì, dai.
E allora cosa facciamo?
Cominciamo e salutiamo.
Cominciamo e salutiamo. Ovviamente io guardo te, mi fai ridere e non mi preparo alla canzone che tu mi hai ovviamente
richiesto. Oggi
richiesto
con le richieste.
E che io non trovo, ovviamente. Dove l'hai messa?
Non è questa, no.
E allora
salutiamo con un risveglio un po' energetico di James Brown, secondo me.
Vedi,
lui ci può aiutare.
Vedi come siamo ancora impreparati a questa alba. Vabbè, ma non importa. Adesso piano piano, ascoltatore e ascoltatrici.
Tu sei ancora in costume da bagno.
Ma sai che sì.
Hai le pinne, guarda.
Ma sai che sì. La cosa che desidererei di più è fare ancora un bagno, ma mi sembra difficile. Vabbè, lo facciamo qua dentro, dai. No, ma ho capito qual è il problema.
C'è ancora sotto lui.
Che c'è Vito, esatto. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling fold. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holler and drive your funky soul. When I say Gemini, when I say Scorpio, bam,
you drive that funky soul. Breathe up, get yourself together, and drive your funky soul. Slaughter, get on up, get yourself together, drive that funky soul. Leo, get yourself together, and drive your funky soul. Aquarius, get yourself together, and drive that funky soul. Get yourself together, and drive that funky soul.
St. Louis, Dallas.
Get up and drive your funky soul.
Eh sì, guidatevela questa anima funky da qualche parte, dai. Voi che potete, non dico rombare, anzi, con grande delicatezza, potete, diciamo così, godervi.
Esatto, anche così scoppiettando.
Le strade del mattino, ogni tanto sono belle le strade del mattino. Dai, ammettiamolo. Tra sì, le cose belle dello svegliarsi presto...
E non trovare i lavori in corso che ti impediscono, no, di arrivare.
Al di là
però,
di questo, che
quello,
adesso poi passeranno, sì, i lavori, sì, in corso, sì, sì, perché dovete sapere, ascoltatori e ascoltatrici, che la via della radio è chiusa, quindi alla mattina bisogna
sono
arrivare
delle barricate,
un po' prima.
Delle barricate. Ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno scrivendo per salutarci e insomma ricordiamo che abbiamo anche una mail di programma presto@radiopopolare.it perché ancora non ce l'hanno chiusa e quindi quando non siamo in diretta potete scriverci anche lì per segnalarci cose, insomma dirci e comunicare, insomma. Iniziamo anche questa terza edizione di Presto Presto con le segnalazioni delle pagine culturali, insomma un grande
che hanno soddisfatto stamattina un po'?
Ma, direi di no, però insomma si sa che si inizia sempre un po' in salita. Iniziamo con la pagina della cultura del Corriere della Sera, dove Paolo Di Stefano recensisce una antologia di quaderni segreti di Mario Tobino. Mario Tobino, poeta, scrittore, anche soprattutto psicologo e psichiatra. Mario Tobino e i quaderni segreti, 101 taccuini di appunti privati presi dal 1945 al 1980. Scrive Paolo Di Stefano. Nel 1945 Mario Tobino era più noto come poeta che come narratore. La prima raccolta di versi era uscita nel 1934 e la seconda nel 1939. Nel frattempo si era laureato in medicina a Bologna, si era specializzato in neurologia, psichiatria, medicina legale e aveva cominciato a lavorare nell'ospedale psichiatrico di Ancona. Aveva alle spalle 2 anni nei deserti libici, lunghissimi di morte e nostalgia, scriveva, dove era rimasto fino al 1942, un'esperienza che racconterà un decennio dopo nel deserto della Libia. In un altro romanzo, Il clandestino, del 1962, confluirà la sua partecipazione alla lotta partigiana che definì una amorosa fiamma popolare. L'anno della liberazione coincide con l'inizio di una pratica di scrittura privata da cui nasceranno i romanzi futuri. Il 4 marzo 1945, su un quaderno scolastico dalla copertina nera, il 35enne Tobino comincia a tenere un diario che proseguirà lungo un totale di 101 quaderni, equivalente a circa 2000 pagine a stampa, fino a luglio 1980. La qualità di questi quaderni è una sorta di autobiografia per frammenti e per episodi che si sviluppano attraverso appunti, riflessioni, commenti, descrizioni di fatti e personaggi, spietate critiche e violenti epigrammi, appassionati giudizi e affettuose confessioni. Le qualità sono il frutto della totale libertà, se non spudoratezza, con cui Tobino poteva esprimere tra sé e sé, non dimentichiamolo, i propri giudizi. Era una vera e propria officina letteraria ed esistenziale in cui alle impressioni sulla quotidianità ospedaliera, pazienti, colleghi, infermiere e infermiere, si mescolano gli appunti sul contesto letterario fiorentino e italiano. E qui iniziano proprio i suoi strali polemici. Lo stesso Tobino a proporsi come obiettivo che l'anima in questi quaderni si riversi e li macchi del suo colore, qualunque esso sia, come quando accade di colpire con la mano un recipiente e questo inzuppa la tavola del suo colore. Nel profilo di Eugenio Montale, ad esempio, scritto il 14 gennaio 65, si racconta il primo incontro, datato 1942, al caffè fiorentino delle Giubbe Rosse. Ne emerge la figura timida del poeta, impacciata ma sempre in posa, di fronte al quale Tobino non nasconde la propria irritazione acuita dal fervore conformistico che tanti letterati mostravano per il poeta. La sproporzione tra la aura e la realtà riscontrata vis-à-vis è un motivo di accentuata delusione per il giovane Tobino. Dice: «Io non leggevo, stimavo, seguivo la sua poesia». Quel che più di tutto viene rinfacciato al poeta delle occasioni è l'egocentrismo e ricondurre tutto a se stesso. Al confronto con le peripezie vissute da Tobino in Libia, Montale non conosceva la vita. E scrive: «Trovandomi a comunicare con un tale campione, un omino, un tale equivoco, mi veniva in uggia, come succede a quello che si sente ancora una volta ripetere da qualche zia melensa e zitella le solite rifritture dell'infanzia, episodi ormai triti». E Tobino si fa ancora più inflessibile quando passa a sferzare un'idea di poesia opposta alla sua, considerata lontana dalla vita vera e dalla tragedia. Insomma, poi critica Gadda, sebbene insomma gli riconosca una maggiore coscienza, diciamo, della tragedia che l'Italia ha attraversato, Vincenzo Cardarelli e Lo Vittorini. Ci vuole poco a capire che Tobino, l'insofferente, non sopporta lo snobismo, la fama usurpata, l'idolatria per il conformismo, la vigliaccheria dei tanti letterati che al caffè delle Giubbe Rosse aspettavano l'arrivo di Bottai, il ministro protettore degli artisti, per implorare un favore, un premio possibile, un posto al sole, almeno in penombra, una cattedra, un incarico, una direzione, una prebenda, una raccomandazione. Tenutosi in disparte, Tobino osserva la schiera languida dei questuanti e riflette su quella interminabile dittatura fascista che tanto era penetrata dentro le fibre degli italiani e in questo, nonostante le esagerazioni, aveva visto lontano. E questo è Paolo Di Stefano che recensisce un'antologia VSE uscita per Angelo Pontecorboli editore sui 101 taccuini di Quaderni segreti di Mario Tobino.
E questa è la mia scoperta dell'estate. Olive Jones, End of Time.
We spend hours on the phone. We ain't got that much to say. No, I can't leave you alone. Cause you're bright.
Yeah, I know you're still the one for me, baby. Ooh, and I know you feel the same. I just want to tell you that I love you, that I need you, that I want you right here by my side, keeping
prospettive, sai che quando c'è sempre bisogno, in quest'epoca ancora di più, di un po' di prospettive. Se ti interessa, vieni a cantare a Milano il 7 aprile.
Ah sì?
Ma sì,
ma è durante la settimana, perché sai che io distingo tra cose che avvengono
adesso,
durante la settimana e cose
so
che si possono fare.
Il 7 aprile io so se è durante la settimana quest'anno, però potrei controllare.
Va bene, allora, mentre cerchiamo di combattere le zanzare che sono penetrate dentro lo studio, la seconda segnalazione la prendo dalla pagina di Repubblica. Raffaella De Santis recensisce in toni piuttosto entusiastici il nuovo romanzo di Anna Katharina Fröhlich, che è una scrittrice tedesca che per lo più viene intervistata in quanto è stata la compagna per tantissimi anni di Roberto Calasso, insomma almeno fino alla sua morte nel 2021. In viaggio con la zia scoprendo l'India, il romanzo si intitola La tigre nel giardino. C'è una grande energia vitale nel nuovo romanzo di Anna Katharina Fröhlich, una corrente che scorre tra il sud della campagna francese e l'India e che ribalta l'ordinario, lo trasforma e lo fa splendere. La tigre nel giardino di Mondadori mette in scena due donne dal piglio anticonvenzionale. Sono i loro sguardi a sovvertire il mondo, a farlo sembrare un posto dove al grigio del cemento si sostituiscono colori sfavillanti, i lamenti, le sfide. La protagonista ha perso i genitori, ma ha la fortuna di essere cresciuta con una coppia di zii atipici che la iniziano alla vita, alla letteratura, ai viaggi. Lo zio è un lord, ma la vera aristocrazia non è nei blasoni quanto nella propensione ad assaporare l'esistenza, il giardino, l'India, l'amore, la cucina, le amicizie, i romanzi. La zia, soprattutto, diventa una porta spalancata sull'inedito. Nella tenuta francese di Le Pertuis, dove vivono, ci si potrebbe annoiare, rinchiudere in una casa che somiglia a una fortezza medievale. Chi narra sogna di evadere e per un po' lo fa quando frequenta l'Università di Parigi, ma l'ambiente familiare non si cancella mettendo il naso fuori, perché è un modo di stare al mondo. Sembra esserci molto dell'autrice nelle protagoniste, nelle loro sgargianti gonne lunghe, nella dedizione al giardino, non tanto come passione aristocratica quanto come misura dello spirito, fatta di gesti pratici. Mentre nelle ore rimanenti si possono leggere Gogol, Turgenev, Tolstoi, Dostoevsky, Baudelaire. Il piglio della zia è la benzina del romanzo, il motore narrativo. Lady Leslie è impetuosa, originale anche nell'acconciarsi. Amava vestirsi in modo tanto più colorato quanto più il cielo era basso e cupo. È votata a un'estetica tutta sua, poco incline a rispettare il tempo in cui vive. La nipote la segue, la ammira, si nutre delle sue risate e dei suoi involontari insegnamenti. Anche lei esuberante, non arretra. In uno dei viaggi indiani, ospite della ricchissima famiglia Bill, decide di conquistare il figlio maggiore e mette in scena ogni arte seduttiva. Per l'occasione sfoggia un abbigliamento alla Lola Montes con cavigliere tintinnanti e mise orientaleggiante. Il romanzo è uno sfolgorante atto d'amore alla vita e all'India, un paese che ancora contiene tracce degli dèi. fröhlich le cattura sparse qua e là, oltre la realtà ordinaria. Una luce, il sorriso del ragazzo del Rishaud, due cantanti incontrati su un treno che diventano traghettatori verso un altro mondo, verso il sogno. A un certo punto si legge: cercare di capire perché si ama l'India è inutile quanto il tentativo di spiegare perché si ama la vita. Il romanzo è La tigre nel giardino di Anna Catarina Fröhlich, uscito per Mondadori, lo recensisce oggi Raffaella De Santis su Repubblica.
E guarda io come ti porto qua in radio in questo ritorno di
stagione.
Ti porti
in India. A terra come vestito bene, ma bello, mi piace.
In Rolls Royce, tipo. Certo, la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Hendrix. Viva Las Vegas come Elvis. Oh, Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Non una vita è rock and roll. Axel Rose, Rolling Stone. No, non è un drink a Borgascon. No, non è amore, è un sexy shop. Oddio, un sexy shop. Sì, sì, è un Van Gogh.
Mai. No, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, sì, Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
E adesso via con Fellini.
Ma sì, da Achille Lauro, da Achille Lauro a Fellini.
Sei rapsodico questa mattina.
Segno dei tempi, sign of the times.
Giusto, giusto, giusto. E invece dalle citazioni di prima, che insomma diciamo ce l'aveva un contenuto coloniale abbastanza così preeminente, passiamo alla posizione opposta, perché oggi Maurizio Cecchetti, nella pagina della cultura della Stampa, ci parla di decolonizzazione dei musei. È un tema che abbiamo affrontato spesso, soprattutto sì, insomma, il Manifesto spesso ha delle ci riporta delle scrittrici, delle antropologhe che riflettono su questo tema. E è uscito un libro di Maria Pia Guermandi, Restituire l'elefante nella stanza dei musei occidentali, per Nomos. Scrive Cecchetti: per Lord Byron, il grande poeta inglese vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, la sottrazione dei marmi del Partenone fu un sacrilegio. I tuoi santuari saccheggiati da mani britanniche, scrive, pensando alla Grecia, madre di civiltà. La ferita era talmente profonda che anche oggi si discute della restituzione di quelle opere, anche in ragione del fatto che non è del tutto chiaro se quei marmi siano finiti a Londra in modo legale. Ma la questione, oltre il caso del Partenone, riguarda tutte le opere arrivate nei musei occidentali in epoca coloniale e spesso illegalmente. La Francia, per esempio, ha approvato in primavera, con l'unanimità dei parlamentari, una nuova legge che istituisce una deroga per gli oggetti sottratti illecitamente tra la caduta di Napoleone e il 1972 al principio di non alienabilità del patrimonio pubblico e costituisce un primo approdo di quello che a inizio del suo secondo mandato il presidente Macron aveva posto come uno dei temi politici qualificanti, dove la cultura ha un ruolo fondamentale per instaurare rapporti diplomatici più aperti con i paesi africani depredati tra 800 e 900. A fine novembre del 2017 Macron, durante un discorso in Burkina Faso, affermò che il patrimonio africano non può restare prigioniero dei musei europei. Fu uno shock per i funzionari dei musei europei. Ora, l'esperta della materia archeologa classica Maria Pia Guermandi pubblica un saggio dove fa il punto su questa lunga storia dopo la fine dell'epoca coloniale e nota che quel rapporto ha provocato una sorta di terremoto all'interno del mondo museale europeo. Il titolo del libro è Restituire l'elefante nella stanza dei musei occidentali. Fra storia, leggi, casi esemplari e teorie dell'analisi, Guermandi mostra come sui musei gravi un vero imperativo categorico, decolonizzare, che trova però molte resistenze riguardo alla restituzione. Spesso infatti lo stesso apparato didascalico che accompagna le opere esposte risponde ancora a un linguaggio che tradisce la permanenza di stereotipi coloniali e questo è un problema soprattutto dei musei etnografici europei. La Francia non è ovviamente l'unico paese coinvolto in questo mea culpa e le richieste di restituzione cadono a pioggia sul British Museum, poiché la Gran Bretagna è stata uno dei paesi più coinvolti nell'impresa imperiale coloniale, oppure sul Weltmuseum di Vienna, raccolta etnografica sotto il controllo del Kunsthistorisches. Sulle questioni decoloniali si sono viste emergere negli anni diverse posizioni, dalle più radicali, come quella di Dan Hicks, curatore a Oxford del Pitt Rivers Museum, che ritiene occorra aprire il museo per vedere cosa c'è di cancerogeno al suo interno e chiede un nuovo approccio che mette in luce le responsabilità dell'illuminismo nella nascita di questi musei. Invece alle linee più dialogiche, più morbide, come quelle del filosofo e storico camerunense Achille Mbembe, che propone di istituire una commissione per la verità e la riconciliazione sull'eredità dell'impero, un po' come quella ispirata da Desmond Tutu in Sudafrica, ma molto criticata. Occorre una riparazione dei torti commessi, a cominciare dall'uso del linguaggio, nota Guermandi, che nella prassi diplomatica mette in gioco vocaboli come restituzione, ritorno, trasferimento, repatriation. Trasferimento è il termine preferito dalle istituzioni museali occidentali perché consente di glissare sulla modalità dell'acquisizione coloniale. Insomma, la decolonizzazione e la restituzione non sempre camminano insieme, eppure diventa necessario chiedersi fino a che punto è corretto esporre nei musei oggetti la cui provenienza rimane dubbia. Maria Pia Guermandi, Restituire l'elefante nelle stanze dei musei occidentali, uscito per Nomos oggi sulla Stampa.
Lo sai che di decolonizzazione anche complessa dentro le guerre parleremo tra poco, in un pezzo molto, devo dire, ogni tanto fa piacere alcuni pezzi, su Odessa, la rimozione di tutta,
certo,
la memoria della
russo.
Città.
Sì.
Tra l'altro vietati pochi giorni fa proprio anche riferimenti culturali russi. Sai che ci hanno mandato una foto?
Sì?
Cioè così, capito? Te la faccio vedere? È un'alba su un porticciolo.
È uno scorcio.
Uno scorcio di mare.
E però
ma anche un tocco di alba.
Sì.
Così
sì,
è arrivata qua dentro.
Che fanno capolino, grazie.
Sì.
Grazie a chi
ascoltatori che da lontano ci mandano immagini, ma perché no? Ringraziamo, no? Anche
certo.
Se siamo chiusi qua dentro, bello avere un pezzo, uno spicchio di mare.
Certo, anzi, ci apre un po' l'orizzonte.
Va bene, chi c'è quindi? Che succede adesso?
Adesso arrivano Mattia Guastafierro
e Sara Milanese.
E Sara Milanese, certo, c'è lei. Che altro deve arrivare da fuori? E per il giornale radio, noi invece torniamo tra poco.
Con il consueto meteo.
Col meteo?
Eh certo, non c'è il meteo alle 6.35.
Devo rimemorizzare la scaletta.
Certo, c'è il meteo.
Thank you. and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows it better than I.
E quindi torna anche il nostro appuntamento quotidiano con il meteo.
E come potrebbe mancare?
Come potrebbe mancare, così come potrebbe mancare questo anticiclone subtropicale africano che ci ha tenuto compagnia tutto l'inverno.
Così ci siamo lasciati, così ci siamo ritrovati.
Vediamo fino a quando resterà con noi. Lo chiediamo a lui, a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, anche a voi ben ritrovati. Un saluto a tutti.
E dunque, che cosa ci aspetta oggi?
Allora,
lo stesso tempo di ieri oppure qualche variazione?
Sì, abbiamo una giornata in sostanza ben soleggiata su tutta la regione, anche se con qualche nuvola di passaggio che non porterà precipitazioni o al più soltanto qualche rovescio in serata sull'Alta Valtellina. Anche domani sarà una giornata molto simile, ben soleggiata, soltanto qualche nuvola passeggera. Verso sera però avremo un aumento della tendenza temporalesca che sarà un po' l'anticipo della perturbazione che è attesa per mercoledì. Mercoledì sarà una fase invece più instabile, con cieli molto nuvolosi e alcuni rovesci temporali in transito.
Bene, quindi aspettiamo mercoledì sperando che non sia un rovescio eccessivamente, insomma, violento come spesso accade in questi casi. E altre cose che dobbiamo aspettarci da oggi, imprevisti, no? Tutto a posto, cioè per il resto tutto.
No, oggi è molto simile alla giornata di ieri, con temperature dai 31 ai 34 gradi, pienamente estive, oltre le medie del periodo. Così come anche domani. Poi il vero cambiamento ci sarà da mercoledì.
Grazie mille Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
It's 1986 now.
Portugal, Still Ill, sempre, devo dire, mi metto di buon umore sta canzone, no?
Sempre molto, molto bella.
Allora, qui cominciamo con le segnalazioni, riprendiamo un po' anche, ascoltatori, ascoltatrici, un po' di abitudini. Scegliamo brani dai quotidiani che allungano un po' la nostra possibilità di rassegna stampa, non vi diciamo le prime pagine, che vi raccontiamo invece alle 7.
Eh sì, perché sulle prime pagine si parlerà molto di onda nera, ma diciamo c'è un'onda nera che è arrivata anche nel Naviglio milanese. Oggi su Repubblica, Ilaria Carra scrive: i veleni sversati da un'autobotte caccia a chi ha inquinato i Navigli. Il primo indiziato è un grosso tombino sulla strada di Pontevecchio vicino a Magenta. È qui che qualcuno, forse giovedì notte col buio, secondo i tecnici, potrebbe avere agito sollevandolo e scaricando, l'ipotesi è da un'autobotte, grandi quantità di un idrocarburo simile al gasolio. Le prime ispezioni hanno accertato che proprio da questo punto verso nord le acque sono sempre state pulite e sporche, invece verso sud, cioè verso Milano, dove da ieri sono più limpide grazie agli interventi di pulizia di vigili del fuoco ed enti coinvolti. Partono da qui le indagini per risalire all'autore del maxi sversamento, che si ipotizza doloso di una sostanza inquinante che ha macchiato e inquinato per 28 km il canale, non solo il più iconico di Milano e dintorni, tanto vissuto e amato dai cittadini, ma anche risorsa per campi e fauna. La foto notizia è quella dei volontari della Lipu di Magenta che lavano un povero cigno tutto imbrattato di idrocarburi.
Andiamo a Roma e parliamo di un altro tipo di nero. Il custode giudiziario punto di domanda a Roma lo fa il boss del clan Casamonica. Nello Trocchia, pagina 8 di Domani. L'ultima volta era uscito di casa chiedendo ai carabinieri di fare attenzione al suo Rolex mentre i militari lo arrestavano, contestandogli il reato impronunciabile a Roma, l'associazione mafiosa. Era il 2018, l'anno del tramonto di un'epoca di crimine, sopraffazione, impunità. Poi il carcere, la condanna per mafia e il 41 bis. Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, pezzo da 90 del clan autoctono più potente del Lazio, è tornato. Svolto aveva questa passione per gli orologi molto costosi. Per capirlo basta passeggiare tra gli incanti di Roma. All'esterno del cancello del parco di Caracalla si legge: manufatto sottoposto a sequestro preventivo. E dopo la dicitura che riporta le disposizioni normative del custode giudiziario, chi è? Casamonica Giuseppe. Chi? Come può rilevare Domani, si tratta del capo della famiglia criminale egemone a Porta Furba, uno che è stato il re di quel quadrante della città tra spaccio, estorsione e violenza. Di mattina lavora lì, svolge l'attività di facchinaggio, ma dal comune nessuno si è accorto di nulla. Il sequestro per presunte irregolarità edilizie di un'attività diventata presto una discoteca a cielo aperto, cioè le Terme di Caracalla, è avvenuto a metà agosto. L'area del parco di Caracalla era stata concessa dal comune di Roma a una società guidata da un imprenditore molto conosciuto delle notti romane, che ha chiamato proprio lui come custode giudiziario. Adesso vediamo se qualcuno se ne accorgerà.
Chissà, chissà se ne accorgono di avere un Casamonica che fa il custode. Sulla stampa Fabrizio Goria, inviato a Cernobbio, ci racconta le parole del ministro Giorgetti. Allora, il titolo è: l'Italia resiste, crescita del PIL verso l'1%, ma attenzione al debito. In realtà l'espressione usata da Giorgetti è un'altra, insomma, la barca dell'economia italiana resta a galla, l'espressione galleggiare, certo è una forma di resistenza, ma insomma piuttosto fragile. L'Italia affronta una navigazione irta di ostacoli tra conflitti e crisi, eppure il prodotto interno lordo, il PIL, regge andando verso quota 1%. C'è poi lo scontro con Salvini, il leader della Lega nonché vice premier, che gli chiede uno scostamento di bilancio, ipotesi che però il MEF vuole evitare a tutti i costi data la complessità della congiuntura.
Allora Cinzia, a Cernobbio quest'anno, per non farsi mancare niente, perché sì, loro, come gli imprenditori, hanno il naso di dove tira l'aria, hanno avuto i due personaggi, sì, principali, sono stati Vannacci e Bardella, che è notevole, no? Vuol dire che hanno proprio sentito l'aria che tira, e fra poco insomma vedremo, tra le elezioni in Sassonia e il destino probabile dell'Europa in questa gran confusione, hanno fiutato giusto.
Sì, ieri ci sono passati anche però insomma i leader dell'opposizione. La foto sempre sulla stampa è quella di Bonelli abbracciato a Elly Schlein: senza leader né programma, così l'opposizione delude Cernobbio. Schlein rilancia: ora si entra nel vivo per costruire la coalizione progressista. Allora, ci sono un po' di numeri che Francesca Del Vecchio, sempre da Cernobbio, ci dà. 68% è la percentuale di imprenditori, manager e banchieri che al forum di Cernobbio hanno promosso il governo Meloni. 83% è la percentuale di persone che al forum TEA, cioè che significa il European House Ambrosetti, ha bocciato al televoto l'operato dell'opposizione. E c'è poi, appunto, ci sono le parole di Valerio De Molli, numero uno appunto della Fondazione Ambrosetti TEA, che dice: gli imprenditori sono pro governativi, lo sono stati con Conte, con Monti, con Berlusconi, con Letta e con Renzi.
E vabbè, è la politica italiana, prepariamoci, insomma, sarà tutto un preelettorale tra il governo e mi sa anche Milano. OpenAI entra negli Atenei, tutti i rischi per la ricerca. Virginia Della Sala, pagina 10 del Fatto Quotidiano, ci racconta qualcosa di interessante non solo per l'università. Agosto è iniziato con una notizia dirompente per il mondo universitario. OpenAI regala per un anno alcuni modelli di intelligenza artificiale avanzati a 100.000 ricercatori accademici del mondo, Italia inclusa, entro il 2027. L'intento è nobile, perché ChatGPT for Academic Researchers vorrebbe evitare che le possibilità dell'AI restino confinate nelle imprese o nei laboratori più ricchi, ma le conseguenze potrebbero esserlo meno, soprattutto ribaltando la prospettiva, guardando non solo a ciò che gli studiosi possono ottenere da OpenAI, quanto a ciò che OpenAI può ottenere dagli studiosi dagli Atenei, dal vantaggio competitivo all'accesso ai dati, rispetto ovviamente ai suoi concorrenti. Dovrebbe durare un anno questa intesa, è limitata alle materie STEM, cioè tutte le scienze sociali sono fuori, non gli interessano. Non esistono alternative europee a questo tipo di, diciamo, di proposta. Fra 12 mesi sarà difficile ovviamente farne a meno. I dubbi quali sono? Cosa conserva OpenAI delle ricerche? Come usa gli incroci? Come si fa a poi a
preservare i dati?
Dati, come dire, gli stessi modelli di ricerca e così via. Se uso cloud stranieri a cui affido dati sensibili, il problema è politico. L'Unione Europea non ha controllo, il commento di Corrado Giustozzi, esperto di cyber security. Potrebbe diventare uno dei nostri temi d'approfondimento, che dici?
Sì, questa cosa poi di darlo gratuito per un anno per poi creare la dipendenza.
No, ma poi a chi?
È una logica un po' di spacciatore, diciamo.
Ma poi hanno 17.000 richieste per 10.000 posti,
esatto.
Già pronti via. Adesso che l'abbiamo annunciato noi, pensa quanti ricercatori all'ascolto diranno, vabbè, giustamente anche,
ma
un modello, una chat, un modello di intelligenza artificiale avanzato serve, no? È utile. Vabbè, se no ci occuperemo di questo, guarda. La vita fantastica della poesia e del crimine. Peter Doherty per te.
Bells they chime, bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime. In the estuary there's a clue to find, in the fantasy life, poetry and crime. Hold Normandy, Saint Maritime, in the fantasy life of poetry and crime.
can you follow me? Or do you read me? Have I begun this too weirdly? In the estuary, oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Old Normandy and the Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime. Bells they chime, bells they chime in time. Chainsaws grind in the summertime. Bells they chime.
Peter Doherty, la poesia, la vita fantasiosa della poesia e del crimine.
Continuiamo con delle segnalazioni di storie di donne dall'estero, anche perché quelle italiane quest'estate sono state molto legate ai femminicidi, non che quelle che vi vogliamo segnalare siano molto più leggere. Partiamo dall'Iran. Anna Chiara Mottola su Repubblica ci racconta del fatto che siano state condannate le gemelle liceali per la rivolta contro gli ayatollah, una al patibolo, l'altra a 25 anni. Taraneh Rahimi, condannata all'impiccagione, e la sorella gemella Rumina. 9 mesi fa Taraneh e Rumina Rahimi, due gemelle di 19 anni, erano scese per le strade di Isfahan per chiedere la fine del regime iraniano. Non erano sole, ma in corteo, con centinaia di persone che diventavano migliaia se si sommavano i numeri delle piazze di tutto l'Iran. 100 città in rivolta, da Teheran a Shiraz, che restituivano l'immagine di un paese che si ribellava al governo degli ayatollah. Proteste per cui oggi rischiano tutto. Taraneh è stata condannata all'impiccagione e Rumina a 25 anni di carcere. Per questo la famiglia ha deciso di raccontare la loro storia al Guardian, nella speranza che il loro destino segua una strada diversa. Come hanno raccontato la madre e un cugino delle due ragazze al quotidiano britannico, un mese dopo le proteste oceaniche del gennaio del 2026, messe a tacere nel sangue, per le organizzazioni dei diritti umani le vittime della repressione sono più di 30.000, mentre le stime ufficiali della Repubblica Islamica parlano di 3.000 morti, le sorelle Rahimi sono state svegliate nel cuore della notte da uomini mascherati che le hanno prelevate di forza da casa. Insomma, sono state arrestate a febbraio per loro isolamento e torture, e c'è stato solo un incontro in carcere con la madre. Da allora, insomma, non si hanno più notizie.
Sui quotidiani ci sono due storie di net, cosiddetti, cioè di giovani che non studiano, non lavorano e così via. È l'apertura del Sole 24 Ore per quanto riguarda l'Italia. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1.870.000 persone. Il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta. La fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare una strada per l'autonomia. Il Sole 24 Ore prova a esaminare il perché italiano, ma noi andiamo invece sul Fatto Quotidiano, perché andiamo a vedere la stessa storia rovesciata in uno dei fatti di quest'estate più importanti, che è stato sicuramente, a parte la strumentalizzazione politica del caso di Ceuta, ma anche quelle immagini, no? Marocco, giovani storie di ragazzi bruciati per raggiungere Ceuta. Camelia Shihab scrive a pagina 4 del Fatto Quotidiano: una banconota da 100 dirham, circa 9,30 euro, per una giornata di lavoro dalle 8 alle 22 per attaccare i manifesti. Ismail ha 20 anni e vorrebbe un vero lavoro, ma trova solo lavori pagati in nero. Anche ieri ho lavorato tutto il giorno, ma non ho guadagnato nulla, ma se voglio almeno mangiare non ci si può lamentare. Qualche settimana fa era a Ceuta con alcuni amici, ci è rimasto 3 giorni. È da tanto tempo che voglio andare via, dice, ma le mie speranze sono rimaste laggiù. 72.000 migranti sono entrati clandestinamente nell'exclave spagnola tra il 30 e il 31 luglio scorso, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, e 5.000 sono ancora sul posto. Chi è rientrato è tornato alle sue attività, alcuni sono sotto shock, altri stanno progettando il prossimo tentativo di traversata. Con una laurea in giurisprudenza in tasca, Ismail non può portare avanti gli studi perché i costi per prestare giuramento come avvocato sono troppo elevati. Nell'amministrazione pubblica invece non ci sono posti di lavoro e dice: so che in Europa non è tutto perfetto, ma almeno avrei forse un contratto, uno stipendio, potrei aiutare mia madre, i miei fratelli. Insomma, se volete leggere le storie di questi giovani assolutamente non raccontati, ricordiamo, ne sono morti in diverse decine, sul Fatto Quotidiano trovate le loro voci.
Continuiamo con altre storie di giovani. Insomma, una giovane donna si tolse la vita nel 94, è Anna Mladic, era la figlia di Ratko Mladic. Oggi su Repubblica, Anna Lombardi, Belgrado, Mladic sepolto con la figlia suicida per la vergogna.
I funerali i giorni scorsi, sì, no? Tutta la polemica del,
per i funerali con i,
col ministro della giustizia e tutti, diciamo, i sostenitori e gli onori.
Tutti gli onori. Ripeteva: dove c'è una tomba serba c'è la Serbia, l'agghiacciante slogan nazionalista usato per rivendicare l'estensione territoriale dei cimiteri. Ratko Mladic era ossessionato, come ricordò anni fa Milo Sasalic, il suo avvocato, davanti al tribunale dell'Aia che lo condannò all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Parlava sempre della tomba della madre Stana e di quella di Ana. Ana era la figlia prediletta, suicidatasi in casa con la pistola del padre a soli 23 anni, il 25 marzo del 1994, senza lasciare nemmeno un biglietto d'addio al genitore, impegnato nelle operazioni belliche e di pulizia etnica. Pare che si sia suicidata dopo aver ascoltato musulmani parlare del padre, insomma, aver scoperto che si trattava di un assassino. In realtà circolano altre storie. Una dice che Mladic aveva mandato morire in battaglia il ragazzo di cui era innamorato, Dragan Stojković. Altre storie dicono che fu assassinata da nemici di Mladic, e questa è la versione accettata dalla famiglia.
Di sicuro è stata sepolta col padre, su questo ai noi sappiamo almeno questa parte di storia. Nei giornali dei giorni scorsi ci sono state moltissime ricostruzioni sulla storia Ratko Mladic. Ieri ho letto una al Festival di Emergency a Reggio Emilia, ho letto la testimonianza di uno che è andato a testimoniare contro di lui, sopravvissuto alla fucilazione.
L'ho letto anche io, quello del ragazzo che si era finto morto.
Che si era finto morto.
Quando gli hanno sparato.
6:58.
Sono le 6:58. Noi adesso passiamo
al giornale radio.
Al giornale radio, le notizie in breve. Noi torniamo subito dopo con Metro Regione.
No,
con le prime pagine.
Con le prime pagine del giornale. Guarda, vabbè, con calma, adesso riprendiamo.
Con calma un corno.
No, vabbè, dai.